Io l'ultima volta sono venuto qui, ho intervistato un certo Allegri ed era lì. Quando ritorno la prossima volta, tu credi che posso trovare Allegri?
Io credo di sì.
Con la maglia della Roma?
No, questo non lo so. Mannaggia te, mannaggia. Se trova squadra in Italia, qui lo trovi, eh.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Luca Pellegrini, palla morbida in mezzo, cerca la deviazione, colpo di testa e gol! Il vantaggio della Lazio! Romagnoli va sotto la Nord a festeggiare! Palla buona per Sulle! È gol! È gol! Pareggio della Roma! Ha colpito Sulle!
Ci vuole anche un pizzico di fortuna che forse non abbiamo avuto, perché nell'andamento della partita forse meritavamo questa vittoria, però prendiamo comunque il pari proprio perché la squadra ha dato veramente tutto, ha trovato l'energia, anche l'aiuto del nostro pubblico meraviglioso, e quindi ecco, peccato.
È stato un derby nervoso come è solito essere. La Lazio ha fatto qualcosina di più sotto l'aspetto dell'opportunità da gol. Noi abbiamo fatto meno, però mi prendo questo pareggio.
Eccoci qui ragazzi, Claudia Schiattone, Gianmarco Ferronato in redazione e in regia. Potete seguirci in diretta video sul canale YouTube di Radio 24, sulla pagina Facebook di Radio 24, su sito e app di Radio 24. Usciamo da un fine settimana pazzesco per tutto lo sport, non necessariamente soltanto per il calcio. Ieri abbiamo vissuto una domenica incredibile da Monte Carlo, che l'ha aperta all'ora di pranzo, arrivando fino alla MotoGP, che si è decisa a notte fonda e ha restituito a Pecco Bagnaia il secondo posto che aveva perso in pista, limitando così i danni. In mezzo c'è stato tutto, c'è stata la Formula 1, c'è stata la Roubaix di ciclismo, c'è stato anche tanto calcio dentro una giornata di campionato che si chiude questa sera con Napoli-Empoli e si chiude con una partita che pesa tantissimo nella corsa Scudetto, dentro un weekend che forse ha dato qualche strappo, se non decisivo, importante nella volata Champions League. Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Fammi salutare anche Nando Orsi. Ciao Nando.
Ciao, 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 Pier. Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao, ciao, ciao. 800 24 00 24. Se volete intervenire potete già prenotarvi. O se siete d'accordo, io utilizzo una citazione letteraria. Ci sono giornate di campionato che sono uguali, ma alcune sono più uguali delle altre. Questa secondo me nella volata Champions è stata un po' diversa dalle altre, anche se in realtà sono ancora abbastanza vicini tutti, però io ho la sensazione che abbia dato qualche indicazione da tenere in considerazione. Pier?
Ma sì, la grande notizia è Atalanta-Bologna era lo spareggio e ha rilanciato di molto le ambizioni dell'Atalanta. La Juve ha vinto e ha fatto quindi tre punti importanti, pesanti per la zona Champions, e in più il pareggio del derby e il pareggio della Fiorentina hanno secondo me ridotto di molto le loro possibilità di poter lottare per il quarto posto. Ci sono ancora margini, però è chiaro che è stata una giornata abbastanza chiarificatrice dal punto di vista della lotta Champions, nel senso che non c'è più quel gruppo compatto che c'era fino a poche ore fa, e adesso c'è una chiara indicazione. Poi il campionato deve ancora dire delle cose, ci sarà Bologna-Juve, tanto per citare uno scontro diretto particolarmente importante, ci sarà Lazio-Juve, quindi ci sono tanti margini secondo me per sovvertire questo equilibrio, però è chiaro che l'Atalanta ieri ha dato un segnale concreto e ha rimesso un gap discreto fra lei e il quinto posto. giusto, il Bologna è uscito un po' ridimensionato e quelle dietro sembrano aver perso un'occasione, insomma.
Sì, sì. Nando, hai anche tu la stessa sensazione?
Sì, sì, ho la stessa sensazione. Atalanta e Juve hanno certificato che forse nell'intero campionato sono quelle due squadre che forse anche per l'organico, per, cioè, ma, che possono aspirare più delle altre, anche perché la Roma è in ritardo clamoroso dall'inizio del campionato, quindi sai, le grandi rincorse sono sempre, poi dopo ci sono degli stop. Il Bologna è una grande sorpresa, che però ci aspettavamo che in un modo o nell'altro potesse un po' frenare, no? Anche perché l'Atalanta non vinceva da tanto e tutto quanto. La Lazio ieri il punto con la Roma ancora non la tira fuori del tutto, perché un paio di sconti diretti ce l'ha, e in più ha anche tre partite adesso che se riesce a fare il suo si rimette sicuramente in carreggiata. Però in generale dico che Atalanta e Juve per ora dopo la domenica di ieri hanno alzato più le quotazioni, la possibilità di andare di andare in Champions.
Sì, sì, sì. Beh, una grande notizia di questa giornata è che la Juve ha trovato continuità. Secondo me è una notizia magari può passare un po' inosservata, perché alla fine è battuto.
Ah, ma lo sai che c'è, Giovanni? Lecce. Secondo me la Juventus ha fatto questo ragionamento. Con Thiago Motta siamo sicuri che ci andiamo in Champions League, no. Perché ormai non si poteva pensare più allo scudetto. Loro hanno pensato che forse il progetto potesse essere più veloce. Con Tudor secondo me sono andati sul sicuro, nel senso che è entrato Tudor, un allenatore che non c'ha tanti fronzoli, mette la squadra lì e vanno avanti per evitando i fraseggi, cioè serviva un allenatore concreto. E Tudor in questo momento ha dimostrato di essere concreto. Non mi fa impazzire come gioca la Juve, però alla fine porta a casa il risultato, ed è questo che la proprietà voleva, cioè arrivare a fine anno con un quarto posto ed economicamente centrare un obiettivo, e secondo me ne ha pagato Thiago Motta, proprio perché il progetto la Juventus pensava fosse un pochino più rapido, e invece no.
Sì, adesso si è aperto, Pier, il dibattito, no, sul futuro di Tudor, se debba restare semplicemente un traghettatore o possa aspirare ad altro. Io ti dico la mia, la storia dice che nei grandi club i traghettatori è bene che facciano i traghettatori.
Sì, sicuramente, però la vera grande domanda secondo me è un'altra, riguarda Giuntoli. Perché al netto del fatto che stiamo parlando di un dirigente bravissimo, che nella sua carriera ha fatto grandi cose e che quindi non è che lo scopriamo adesso, però alla Juve ha fatto un'operazione molto forte, ma proprio molto forte, lo dico laicamente, nel senso, ha fatto un all-in, ha fatto una rivoluzione, ha puntato moltissimo sull'allenatore, bravo, per carità, ne abbiamo parlato bene tutti, io per primo, no? Quindi non è che mi sembra giusto essere intellettualmente onesti, andare a pescare un allenatore che l'anno scorso aveva fatto una grande stagione e che ha il physique du rôle per diventare un grande allenatore, per me può ancora esserlo, cioè non penso che sia finita la carriera di Thiago Motta, soprattutto se saprà imparare da questa stagione non positiva. Quindi ha fatto una scelta che ci stava, però ha fatto una scelta molto forte, rivoluzionaria, mandando via tanti giocatori, smembrando una grande quantità di giocatori della squadra giovane che comunque avevano mercato, facendo delle scelte molto, molto onerose anche nel mercato di gennaio, tanti prestiti, c'è tutto il tema dei prestiti. Quindi voglio dire, qua è chiaro che una discussione secondo me si aprirà, e secondo me è l'aspetto più interessante. Poi magari c'è la sintonia totale, ripeto, Giuntoli non è certamente un pirla, è uno che ha dimostrato nella sua carriera di capire, eccetera. Però onestamente quello che è successo negli ultimi 10 mesi è negativo.
Sì, è il famoso tema che limitarsi a discutere Thiago Motta rischia di far perdere poi di vista il quadro un po' più ampio, questo non c'è dubbio. Nando, cosa ti aspetti invece dal Napoli questa sera? Gioca con la pressione di essere a meno 6?
Ma io da qui nelle prossime 6-7 mi aspetto sempre il bottino pieno, perché così come successe 2 anni fa col Milan, che rimase attaccato all'Inter aspettando un errore, così deve fare il Napoli. Se il Napoli perde questo tipo di occasioni in casa, penso che non abbia più scampo. Cioè, se stasera il Napoli non vince, secondo il mio punto di vista, lo scudetto va via.
Quindi, ce l'hai 21 punti secondo te il Napoli? Nelle gambe,
non
nella
so
testa?
Se ce l'ha, però non so se l'Inter ce n'ha 18. Non so se l'Inter ce n'ha 18, che 18 gli bastano. Non so se dal differenza reti oppure fanno lo spareggio.
No, con 18 vanno allo spareggio. L'Inter deve farne 19.
Ah, 18 vanno allo spareggio. Se Napoli ne fa 21, secondo me ce n'ha più 21 il Napoli che 18 l'Inter.
Quindi è favorita per lo scudetto. Vieni dalla mia, io no, lo dico da settimane.
Non è che è favorita, Gio, però penso che l'Inter, se supera il Bayern, c'ha la semifinale di Coppa Italia, c'ha la semifinale di Champions League. Se vince la Coppa Italia, c'ha anche la finale di cioè. E diciamo che poi dopo a lungo andare, anche se gestisci le partite semplici, perché col Cagliari è una partita semplice, però vai a Parma, vai fuori, gestisci e c'è il rischio che pareggi, così come è successo. E per il Napoli invece deve dare tutto proprio in questa situazione, perché sa benissimo che un passo falso sarebbe fondamentale, importante, anche accorciare.
Sì, ne parlavamo ieri, Pier, Conte si è vestito da psicologo, no? Forse perché immagina
io sono più
poter lavorare poco sul tecnico.
Io sono più del partito di chi considera l'Inter favorita, però le due teorie hanno pienissimo diritto di cittadinanza, nel senso che sono tutte e due assolutamente accettabili e lecite. L'Inter mi sembra che abbia una brillantezza diversa, soprattutto mi sembra che l'Inter quando è con le spalle al muro, quando è chiamata a rispondere, lo fa sempre molto bene. Però è vero, il calendario è più difficile, sia dal punto di vista degli impegni delle avversarie, sia dal punto di vista della quantità di partite, che quindi porta delle stanchezze, insomma. Inzaghi giustamente lo sottolinea. Qui secondo me la prima cosa da dire, la più importante, è che comunque andrà a finire la stagione, bisogna che non è un dettaglio, come la fine della stagione, sì. Perché c'è differenza ovviamente fra il triplete e non vincere nulla, tanto per citare due casi più estremi. Però tanto bisogna fare i complimenti a Inzaghi, perché
ma tu sai che non accadrà, se dovesse finire con l'Inzaghi.
Non accadrà, io lo faccio, poi non conto niente, però io lo dico e lo dirò sempre. Cioè, secondo me è veramente, ho visto oggi il commento di Sandro Piccinini a proposito del discorso del rinnovare il contratto. Secondo me è giustissimo, nel senso che poi se ti piace il modo di ragionare di Inzaghi, che conosci da anni e pensi che sia lui l'allenatore giusto, si potrebbe anche ragionare, ecco, mai schiavi del risultato, per citare un famoso slogan, in questo caso dei tifosi della Roma. È chiaro che il risultato, siamo tutti schiavi del risultato, ci mancherebbe altro, perché si partecipa per portare a casa il successo, però certe volte sono proprio i dettagli, ed è chiaro, è evidente che saranno dei piccoli dettagli a decidere la stagione dell'Inter, mentre la qualità del lavoro di Inzaghi, secondo me, è già assolutamente chiara, indiscutibile. Per cui io gli darei fiducia a prescindere, e il resto sta in tutte le considerazioni giuste che avete fatto. Sul Napoli è vero tutto, però è vero che questa squadra ha vinto due partite delle ultime nove, quindi o fa un salto di qualità, che può fare, e che io pensavo che avrebbe fatto anche un po' prima, sinceramente, nel senso, mi aspettavo, dopo il calo di febbraio, mi aspettavo un Napoli già più brillante, e invece di partita in partita questa cosa la vedo soltanto a tratti. E se fa questo passaggio e fa 21 punti, è chiaro che con 21 punti ha buone possibilità di portarla a casa, però deve farlo, e oggi il Napoli non c'è una partita, numeri alla mano, nelle ultime 9 partite non c'è una partita che ha vinto largamente, quindi
tu dici può soffrire anche con l'Empoli. Io faccio fatica, però è vero,
no, io penso vincerà,
è vero che
io penso
vincerà, quelli che tu hai citato sono attenta. Numeri sì, Nando, no, su Inzaghi filosoficamente siamo tutti d'accordo con Pier, no?
Assolutamente
filosoficamente
sì, io copio e incollo quello che ha detto
sì.
Pier,
però tu hai qualche settimana l'hai trascorso nel mondo del calcio, sai benissimo, no, che Simone per primo sa che balla su un filo sottile.
No, assolutamente sì, assolutamente.
Sì. Se, ho ancora un paio di temi veloci, poi salutiamo Nando Orsi. Il primo tema è il derby di ieri sera, se ti è piaciuto o no.
Beh sì, a me è piaciuto, soprattutto perché non pensavo che la Lazio avesse questa vitalità. Le fatiche sono state soprattutto nel viaggio, non nella partita contro il Bodo.
Si è riposata,
secondo me ha faticato poco. Cioè, secondo me sì, troppo si è riposata. Invece ho visto una squadra che, a differenza della Roma, l'ha voluta vincere fino alla fine sta partita, mentre la Roma, che forse era obbligata quasi a vincere per non perdere terreno lì davanti, e invece poi si è accontentata. E quindi secondo me la Lazio ha fatto molto di più. Svilar, secondo me, è un portiere di altissimo livello, così come lo sarà Mandas, quello della Lazio. Però in generale mi sono stupito del fatto che la Lazio abbia venduto il campo così bene senza aver nessun tipo di problema. Ha avuto occasioni da gol, ha gestito la partita. La Roma si è messa lì dietro e, come dice Ranieri, Si tiene il punto perché ha capito che era una partita che poteva anche perdere.
Seconda domanda è: ma alla Lazio valeva la pena di fare un derby così, o meglio pensare più all'Europa?
No, secondo me vale la pena fare un derby così, perché ancora c'è tutto in ballo, sia la qualificazione in semifinale sia un posto in Europa. D'altronde la Lazio è partita con un progetto iniziale all'inizio dell'anno, con un Baroni che è arrivato con lo scetticismo, giocatori diversi, tanti giocatori che sono andati via, per fare un percorso, un progetto biennale o triennale, e secondo me sta rispettando, anzi è andata oltre quelle che erano le più rosee provisioni, in una stagione che se coincide con una semifinale di Coppa Italia e va in Europa League, io penso che abbia fatto non bene di più.
Sì, anche se i tifosi della Lazio sono in questo momento un po' perplessi. Ciao Nando, bello. Grazie.
Ciao ragazzi, ciao.
Grazie Nando Orsi. Sì, il derby di ieri sera, Pier, bello, soprattutto il secondo tempo. Primo tempo bruttino, secondo un po' più combattuto. E allora, se sei d'accordo, io ricordo sempre il numero 800 24 00 24, proviamo ad andare avanti ad approfondirlo.
È chiaro che giovedì dobbiamo crederci tutti insieme. Ci serve questa energia da parte anche dei nostri tifosi, che è meravigliosa e che ci aiuterà, perché crediamo nel recuperare questa partita nel passaggio del turno. Quindi sarà importante la nostra prestazione, ma sarà altrettanto importante l'aiuto che ci possono dare i nostri tifosi meravigliosi.
Quando stai lì durante la partita non pensi all'imbattibilità, pensi che stai perdendo e devi risolvere la questione. Quello che vivo me lo tengo per me, sicuramente è una cosa bellissima. Da tifoso romanista mi sarebbe piaciuto chiudere con un'altra vittoria, non è stato possibile, mi dispiace, ma il calcio è questo, ti regala cose belle, delle cose meno belle, e bisogna saperle accettare, questo è lo sport.
Daniele Lo Monaco, ciao, buon pomeriggio.
Ciao Giovanni,
ciao.
Buon pomeriggio a te.
Allora, mal contate, Ranieri, ancora una dozzina di conferenze stampa, giusto? Da qui alla fine della stagione.
Sì.
Io non vedo l'ora che sia la prossima per vedere come gli rifate la domanda sull'allenatore senza fargli la domanda sull'allenatore. Hai qualche idea?
No, perché lo esaurite tutte, perché veniamo. Tu stai pensando alle ultime 12, sì. Io vengo da una sessantina di conferenze stampa in cui il tema è stato più o meno trattato. Quindi
l'ultima su Allegri, capolavoro.
Sì.
Anche la sua risposta
di un nostro decano, perché l'ha fatta Ezio Luzzi quella domanda lì, che era lì allo stadio. Insomma, per chi fa radio e chi pensa al calcio, insomma, Ezio Luzzi è uno di quei nomi che devi ricordare per forza. E gli ha fatto questa domanda parlandogli di Allegri, ma la risposta è stata abbastanza secca, insomma, sostanzialmente ha detto se verrà qui, sì, può venire questa sala stampa, se verrà a giocarci contro.
Meraviglioso, sì, ha incassato Pier una risposta così elegante perché era un decano, secondo me. Perché a occhio.
Signora, attenzione, sono Luzzi, prego, lo salutiamo ovviamente, maestro assoluto e figura leggendaria. Ciao, ma Pier. Sì, insomma, dai, detto questo, ciao, detto questo, la Roma ha ancora una stagione di cose che possono succedere, perché giustamente ci si concentra molto sulla Champions, che è qualcosa di abbagliante, ma proprio la storia recente della Roma dimostra che le competizioni europee comunque possono essere giocate, possono essere vinte, si può arrivare in finale e maledire l'arbitro o comunque fare un'ottima figura e fermarsi in semifinale. Quindi è la storia recente della Roma, che è la squadra più europea, numeri alla mano, del calcio italiano negli ultimi 5-6 anni, a dire che il piazzamento non è un dettaglio, cioè se anche non arrivi quarto, però se prendi un posto per l'Europa League è un conto, se prendi un posto per la Conference è un altro, e se stai fuori è un altro ancora, poi magari ti può dare dei vantaggi dal punto di vista della freschezza, ma questo è un altro discorso. Però cioè, considerando il DNA della Roma, il DNA europeo della Roma negli ultimi anni, io credo che non ci siano dubbi sul fatto che debba far bene in queste ultime partite. E ieri mi aspettavo qualcosa di più dalla Roma in termini di coraggio, di combattività, poi forse non aveva
io mi aspettavo qualcosa di meno dalla Lazio, guarda, poi il saldo è uguale.
Sì, è stata una partita, il pareggio ci sta, la Lazio ha avuto più occasioni, l'ha riconosciuto anche Ranieri, credo che sia oggettivo, poi il pareggio ci può stare nell'economia della partita, però insomma, considerato appunto che la Roma aveva la settimana fresca, che ha due punti in meno in classifica, che comunque insomma aveva una condizione psicologica anche un pochino più serena nei limiti di quello che, cioè il derby comunque
ti aspettavi di
può
più
terrorizzare a prescindere, no? Però la Roma aveva vinto il derby dell'andata, insomma, cioè, arrivava con uno stato d'animo qualcosa in più mi aspettavo, cioè mi aspettavo una partita quantomeno realmente alla pari. Invece la Lazio secondo me in termini di occasioni ha fatto sicuramente qualcosa di più.
Daniele, come sono andati a casa ieri i tifosi della Roma poi alla fine?
Ma ti devo dire, secondo me alla fine un po' delusi comunque, perché non si può dimenticare che la Roma nel 2025 è la squadra che ha fatto più punti, ha staccato l'Inter, che sono state protagoniste di un cammino prodigioso, quello della Roma lo ha ancora di più, oltretutto continua a non perdere le partite, perché comunque vince quelle con le squadre inferiori e pareggia tipo con la Juventus e con la Lazio, quelle di squadre che le sono superiori in classifica, quindi
sì, quindi c'è comunque una continuità. Adesso ripristiniamo il collegamento con Daniele Lomonaco, anche se Pier forse c'è anche un po' un senso di incompiutezza, no? Perché se torniamo indietro di 7-8 giorni la Roma entrava nel doppio confronto con la Juve, con la Lazio, con il vento in poppa, e alla fine ne sono usciti due pareggi in cui, però, in cui non ha certamente meritato più di così.
Il peccato originale per me è aver mandato Mourinho a gennaio, ripeto, sì. Non per il fatto che hai mandato via Mourinho, che potevi anche farlo, per il fatto che quello ti ha scompaginato tutto. Quello per me è stato il peccato originale in una stagione che poteva ancora darti parecchio. Poi da lì punti su De Rossi, e a un certo punto però decidi che De Rossi non va più bene e lo mandi via dopo che gli hai fatto un contratto triennale.
Prendi Juric.
Follia, un'altra follia, con tutto il rispetto per Juric, cioè non è che ci ha fatto niente, che è un allenatore che in un certo tipo di dimensione può essere anche, ma, e potrà anche essere magari utile, ma non è la dimensione della Roma, e l'ha dimostrato, cioè di una squadra comunque con un'ambizione di alta classifica. E poi anche l'ulteriore errore è stato essersene accorti un po' tardi, quindi non essere andati rapidamente a risolvere quella situazione lì, perché oggi è banale dirlo, ma con 4-5 punti in più la Roma poteva essere serenamente in corsa per il quarto posto. Poi 16 partite senza sconfitte, 11 vittorie e 5 pareggi. 5 pareggi sono con Bologna, Milan, Inter,
Juve, Lazio.
Bologna, Milan, Napoli, Juve e Lazio.
Juve, Lazio.
L'Inter, con l'Inter ci deve giocare. Quindi e le 11 vittorie invece sono con 11 squadre di livello.
Ma c'è il rischio che ci sia un po' un senso di incompiuto, perché insomma, torno a ripetere, 8 giorni fa eri pienamente tornato in corsa per il quarto posto. Poi fai le due partite con la Juve e con la Lazio, sono le due partite che abbiamo raccontato, Daniele.
Giovanni, ma non lo puoi fare questo discorso semplicemente perché era, per come sei partito, era utopistico pensare alla Champions League. Cioè, per pensare alla Champions League, tu oltre a battere tutte quelle che ti sono sotto, poi devi battere pure tutte quelle che ti sono sopra, anche se arrivi a un certo punto pari a loro, perché magari loro perdono qualche partita. Le partite successive tu devi continuare a vincerle, e io penso che questa non sia una squadra che può vincere tutte le partite che ha in calendario, perché altrimenti staremmo parlando di un, che ne so, di un Manchester City o di un Barcellona dei tempi belli e non ce ne siamo accorti, e non è così. Lui ha fatto dei miracoli, Ranieri, perché ha restituito normalità a tutto, a una serie di giocatori che erano purtroppo, per vari motivi che non stiamo qui a ritirare fuori, ma traumatizzati, e tirando fuori il meglio da loro ha ottenuto il massimo. Ma la Champions League resta inaccessibile, ma per me lo era prima delle due partite con Juventus e Lazio. Può arrivare in Europa League, soprattutto se l'Inter dovesse vincere la Coppa Italia, si libererebbe anche il sesto posto per l'Europa League, perché altrimenti sarebbe appannaggio del Bologna, ammesso che anche il Bologna non arrivi tra le prime quattro, dico, e a quel punto tra i primi tra il quinto e il sesto posto
ci
la Roma
arrivare.
Un obiettivo a cui può arrivare.
Sei ancora competitivo. Allora c'è la borsa, io saluto Daniele Lomonaco. Ciao Daniele, grazie alla prossima.
Grazie a voi, ciao.
E mi tengo ovviamente Pierluigi Pardo, 800 24 00 24, la borsa. Torniamo e parliamo un po' del Napoli questa sera, ore 20:45, il Maradona tutto esaurito contro l'Empoli, con la pressione di dover risalire a meno 3 dall'Inter.
Convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666. 349 238 6666. Tutti convocati. Tutti convocati. We'll be right back.
mancano 7 partite. L'Empoli è una squadra che sta lottando per non retrocedere e quindi arriverà con il coltello tra i denti. La seconda parte del campionato è molto più difficile, perché la prima parte, bene o male, tutti quanti vogliono giocarsela. La seconda parte diventa un po' più di strategia, perché comunque è anche un punto per alcune squadre, significa vita, significa salvezza. Partito a inizio stagione pensando di poter fare 38 vittorie, quindi cioè, questo è il discorso. Sei deluso? Non puoi essere deluso, perché sai che questo non può accadere. Già il fatto di fare un campionato imbattuto, che è riuscito a pochissime squadre, già questa è una cosa straordinaria. Non puoi pensare di poter vincere tutte le partite. Ci sta la caduta, ci sta il pareggio, l'importante secondo me è la regolarità.
Questo Antonio Conte ieri, vigilia di Napoli-Empoli questa sera, ore 20:45. Antonio Giordano, ciao.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno a te, c'è anche Pierluigi Pardo. Io questa retorica dell'avversario che si presenta col coltello tra i denti faccio fatica a crederci, lo dico in generale.
Anch'io, anche se è chiaro che, come diceva lui, un punto è vita, ma tre sono vita per il Napoli. E poi esistono dei valori oggettivi che onestamente hanno un peso o dovrebbero averlo. È chiaro che le partite non si decidono sul valore oggettivo, altrimenti le più grandi dovrebbero sempre battere le più deboli e non ci sarebbe, come dire, il pathos che il calcio a volte ti dà, ma in queste condizioni, a questa in questa situazione, il Napoli sa che deve fare l'impossibile per arrivare domenica con la giusta pressione addosso all'Inter. Ha le condizioni affinché accada. L'Empoli è oggettivamente alla portata del Napoli, oggettivamente sabato può esserlo anche il Monza.
Ci mancherebbe, parliamo della terzultima e dell'ultima in classifica.
Vedi tu.
Cioè, l'impossibile è il possibile, cioè fare 6 punti in queste 2 partite non lo travestirei da impresa.
Assolutamente no. Credo che rientri nella normalità, no?
Pier?
No, ma assolutamente. Ora è chiaro che il Napoli ha avuto una fase di calendario non semplice. E è altrettanto chiaro che però talvolta si è impantanata anche con squadre non di primissima fascia. Anzi, paradossalmente, se guardiamo il rendimento delle ultime partite, abbiamo visto la vittoria con la Fiorentina, la vittoria contro il Milan,
ha pareggiato con l'Inter,
che comunque non è un brutto risultato, tra l'altro giocando una buona partita. L'abbiamo vista magari più in difficoltà, con tutti ovviamente i paragoni, a Venezia, dove sicuramente ha perso un'occasione, a Como, dove ha perso proprio la partita. Quindi detto questo, ragazzi, la diagnosi è semplicissima. Il Napoli ha fatto, rispetto all'anno scorso, un capolavoro, questo è indiscutibile. Non si è semplificata la vita a gennaio, perché non è riuscita a sostituire Kvaratskhelia, e comunque è un giocatore che avrebbe fatto comodo, anche se ha dato poco quest'anno a Conte, però sicuramente avrebbe fatto comodo. Non hai trovato un'alternativa, e però è vero che hai frenato, e secondo me in un quadro di assoluta ammirazione per quello che Conte sta portando, è lecito aspettarsi, nonostante le difficoltà, un'accelerazione in questo finale, che fino a questo momento non è arrivata. E se fosse arrivata, oggi il Napoli non sarebbe a meno 6, ma sarebbe probabilmente col pallino del comando in mano, perché il Napoli a un certo punto, cioè, se pensi, ha fatto, ripeto, 2 vittorie e 6 pareggi nelle ultime 9, quindi ha fatto 12 punti.
Ma basta nei punti lasciati partite con Venezia e Como, no Pier, per giustificare il tuo ragionamento. Poi sul pallino il dibattito è ampio, perché c'è chi ritiene che abbia nelle gambe e nella testa Antonio 21 punti nelle ultime 7. A quel punto, al di là dell'aritmetica, il pallino l'avrebbe in mano lui. Io non so che cosa abbia in testa Antonio Conte, voi che lo frequentate di più, al di là dell'ufficialità, insomma, che cosa veramente abbia nell'animo.
Ma francamente è difficile decodificarlo. Però penso che, alla luce della sua carriera, delle sue conoscenze, delle sue esperienze, l'idea dei 21 punti lo lusinghi oggettivamente e obiettivamente, ci sta. Non sarà semplice, perché ci saranno partite più complicate, ma non sarà neanche difficilissimo eventualmente. Se il Napoli riesce a giocare più di un'ora, come dimostrato nell'ultimo periodo è alla sua portata riuscire a fare l'unplay. A quel punto, se l'Inter è bravo, applaudi.
Sì,
sì. No, cioè, esiste i numeri, cioè, 7 vittorie consecutive non sono facili, ma non sono facili per nessuno, eh? Nel senso che proprio c'è un valore, direi quasi statistico, per cui poi la partita in cui ti puoi impantanare può succedere. Detto questo, sono d'accordo sul fatto che sicuramente la possibilità ce l'ha. Bisogna capire dove l'Inter potrà perdere le punti, sicuramente ha un calendario peggiore, rimane la considerazione di fondo, perché sennò si diventa
Io due di partite, Pier, dove l'Inter può perdere punti. La prima è a Bologna e la seconda è in casa con la Roma.
Sì, però
quella con la Roma è la quarta partita in 11 giorni, va sempre ricordato.
Sì, sì,
Bayern Monaco, Bologna, derby, ragazzi, e Roma.
È divertentissimo. Questa roba qui è divertentissima. E poi non va dimenticato che anche l'Inter ha avuto una
che
fase
potrebbe essere quella prima della semifinale di Champions League, tra l'altro.
Esatto, anche l'Inter ha avuto una fase di flessione, quindi anche l'Inter ha avuto un momento in cui non è stata perfetta, ha buttato via la partita con la Juve, ha fatto degli errori anche l'Inter, quindi. Però insomma, onestamente, ripeto, in un quadro che è un quadro di ammirazione totale per quello che Conte ha portato, perché, e anche per quello che De Laurentiis ha fatto, nel senso che comunque l'ha scelto, e il Napoli dalla metà classifica dell'anno scorso è diventato una protagonista per il titolo. Penso che qualsiasi tifoso del Napoli ad agosto avrebbe firmato di essere in questa condizione di classifica, quindi io penso che questo è il punto di partenza, se no perdiamo poi di vista proprio l'aspetto fondamentale. Però dirti che nelle ultime uscite ci sia stata una... ma ti parlo ormai da un paio di mesi, io il mio primo campanello d'allarme di partite che ho commentato fu Napoli-Udinese era, se non sbaglio, l'11 febbraio, vado a memoria, che fu una partita strana in cui l'Udinese
seguita dalla partita con la Lazio, altra partita strana
seguita dalla partita con la Lazio, forse non era l'11, vabbè era l'8, non lo so quello che era, ma insomma cambia poco, e da lì cominciò una pressione importante. Poi c'è anche l'imponderabile, a Como poteva andarti sicuramente meglio, non sei stato fortunato, fare l'autogol è una cosa ridicola, ci sono delle situazioni nelle pieghe di una stagione che possono e che devono essere considerate, però in assoluto secondo me era lecito attendersi qualcosa di più, al netto del fatto che Conte ha fatto un lavoro straordinario, che è in lotta per il titolo, che è un allenatore meraviglioso e che gli hanno venduto Kvaratskhelia, che comunque è un giocatore che qualche punto in più te l'avrebbe dato.
Antonio, Conte va con il tridente per questa volatona finale che lo porta al termine del campionato?
Due cose per far vivere meglio Pardo.
Sì.
Era il 9 febbraio,
9
sono
febbraio.
Bravo perché sto davanti al computer.
Sì, sì. Vabbè, sì.
La seconda.
Noi siamo fuori classe di Google, in un attimo.
Ma oramai parlo pure inglese io con Google, l'epica come Pardo.
Potrei anche dire quello che ho mangiato la sera del 9 febbraio a questo punto, vabbè.
Sì, sì.
Possiamo perdere se no.
Siamo bravissimi a googolare, come diceva.
E la seconda è che va di tridente, poi vediamo come vanno in campo, ecco, però i tre davanti sono Neres, Lukaku e Politano.
La terza,
Kvaratskhelia sarà un rimpianto.
Sì.
Fino a giugno.
Tutti tranne che per De Laurentiis, che gli frega lui. Ma ha fatto benissimo.
No, 75 milioni in più, la nonna avrebbe detto sono 150.
Ieri davi tu a De Laurentiis, no, perché te ne segue la scheglia. No, nessuno. Per cui ha fatto benissimo a venderli. Ciao Antonio, grazie.
Ciao ragazzi.
Ciao, Emiliano da Pordenone, dai Emiliano che riusciamo a passarti.
Ciao, sì, grazie.
Vai.
No, giusto una considerazione su Giuntoli veloce. Alla fine sicuramente avrà sbagliato Giuntoli,
sì.
Però Motta ne ha fatte di brutte.
Sì,
e
sì.
Una cosa dico, quella l'altro giorno dicevate della poca sensibilità.
Perdonami
di
Emiliano, ti segnalo che Thiago Motta non si è insediato per conto suo, però la continuasse.
No, perciò l'ha scelto lui.
Ecco.
Ma l'anno scorso Thiago Motta era uno dei più promettenti, è ancora oggi.
Ma difatti non ci rimangiamo nulla, il problema non siamo noi commentatori, il problema è che se poi un allenatore si dimostra inadatto anche dal punto di vista della capacità di empatia e di rapporto con uno spogliatoio, perché ha un suo carattere e tutti noi ce l'abbiamo, è legittimo, viene da chiedersi perché chi l'ha seguito per mesi ha deciso di puntare su di lui non si sia accorto ad esempio di questa cosa, o, oltre di altre cose magari più, più tecniche. Vai, vai Emiliano, che poi
sì, ti dicevo, giusto la poca sensibilità di Scarone l'altro giorno con le dichiarazioni sulla Supercoppa.
Sì.
Motta fa la stessa cosa, perdi esci dalla Champions, esci con la primavera dell'Empoli, perdi con l'Atalanta, puoi andare a 6 punti dall'Inter e dici che così nessuno parlerà più di scudetto. Ma di cosa dobbiamo parlare? Sicuramente sì, la Juve non è attrezzata per vincere lo scudetto, però una dichiarazione così.
Sì. Ma di fatti anche da questo punto di vista Thiago Motta crescerà sicuramente dopo questa esperienza. Ciao Pier, a domani.
Ciao,
a domani. Traffico e poi facciamo una veloce ricognizione sull'altro sport, sulla Domenica degli Italiani.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Speravo di potermela giocare fino alla fine, però non voglio togliere nessun merito a Carlos, che ha meritato la vittoria, e quindi speriamo di riprovarci un'altra volta e cercherò di farlo nel più breve tempo possibile, di riprendermi la rivincita.
Ovviamente è deludente quando dai tutto e finisci quarto, quindi non mi fa sorridere, però per adesso è la situazione in cui siamo. Credo che abbiamo fatto il massimo questo weekend, ma il massimo non è ancora abbastanza.
Quello che mi fa arrabbiare è che quello che faccio la domenica vorrei riuscire a farlo anche il sabato. Non è la prima volta che mi capita, però tutto sommato è stato un risultato positivo considerando la posizione in griglia. E niente, è stata colpa mia questo weekend, perché alla fine, partendo undicesimo, è difficile sperare in qualcosa di più, ma che ci serva da lezione.
Massimo Calandri, inviato di Repubblica, ciao.
Buongiorno a tutti.
Convocato come testimone oculare in un caso di questa grande domenica di italiani in giro per il mondo, testimone oculare perché eri a Monte Carlo, corretto, no?
Corretto, ho preso un sacco di pioggia e di freddo, però attenzione, perché uno dice sempre Monte Carlo, fortunato, sì. No,
c'è, stato c'è di peggio, però...
Sì, abbastanza, però insomma è stato un fine settimana, comunque anche i giorni precedenti, abbastanza impegnativo, devo dire molto divertente, poi un italiano in finale, quindi abbiamo fatto, insomma siamo andati bene.
Senti, sei d'accordo che per Musetti si possa applicare la retorica a volte strabusata della sconfitta testa alta?
Sì, guarda, secondo me Musetti ha fatto una settimana molto importante nella sua carriera. È un ragazzo di grandissimo talento, gioca un tennis che ormai non gioca praticamente più nessuno, per questo è stato sempre un po' paradossalmente penalizzato, perché si diceva questo gioca così bene, in una maniera così diversa da questo, no, da questo tennis molto, molto meccanico quasi, che va di moda oggi, che non ha futuro. Invece ha dimostrato di poter fare cose molto belle. Io ci credo a questo suo top 10, a questo suo obiettivo, se lo merita. C'è qualcosa dentro di lui che si è sbloccato negli ultimi mesi, forse nell'ultimo anno, forse qualcosa legato anche alla nascita del figlio, però adesso è uno che ci crede, l'ha detto anche lui, è ambizioso e anche in un qualche modo più leggero, meno tormentato, e può fare molto bene, ha giocato molto bene, probabilmente se non avesse avuto dei problemi fisici avrebbe la partita, come ha detto lui, sarebbe stata diversa. Alcaraz è in un certo senso anche lui uno che gioca un tennis un pochino, insomma, di altri tempi, cioè un tennis in cui la qualità, il braccio valgono ancora molto, e probabilmente, anzi sicuramente è ancora un livello superiore rispetto a quello di Lorenzo, però ieri sarebbe stata senz'altro una partita diversa senza quel problema che ha avuto alla coscia.
Sì, Alcaraz aspetta Sinner, deve aspettare ancora un po' meno di un mese, è uno degli orfani dell'assenza del numero uno. ma stiamo quasi per arrivarci. Facciamo Pasqua, il ponte del primo maggio e poi, senza neanche accorgersi, questi tre mesi sono finiti. A proposito di sempre di italiani, Pecco Bagnaia, il titolo è Bagnaia è l'arte di sopravvivere, lo abbiamo sentito fare il mea culpa per come ha buttato via il fine settimana con la scivolata nelle prove, poi alla fine però in qualche modo è rimasto in piedi davanti al martello.
Guarda, allora Pecco, secondo me anche lui ha una grande occasione di dimostrare di essere un, cioè ha già dimostrato con due mondiali, quello il secondo posto dello scorso anno, di essere un campione, può dimostrare di essere un grandissimo, all'altezza anche di un Marc Márquez. Il problema è che lui non può permettersi nessun errore e deve sperare che qualche errore lo commetta Márquez. Corso benissimo ieri, certo partiva undicesimo, cioè quella caduta che ha avuto nelle qualifiche in qualche modo ha compromesso una domenica che poteva essere sicuramente migliore. Però è un ragazzo che adesso si deve giocare tutto. Ora abbiamo, tra due settimane si corre il Rez della Frontera, ci sono degli appuntamenti uno dietro l'altro in cui può fare molto. Allora, intanto, se avesse corso come ha corso questa stagione, avesse corso quella passata, probabilmente avrebbe vinto per distacco su Jorge Martin. Con Márquez le cose sono diverse. Io credo che sia stato tutto sommato un errore per quello di Dall'Igna di volere a tutti i costi Mark nella squadra, perché sì, lo capisco Gigi che dice io voglio provare il meglio con il meglio, però da un punto di vista anche di così, i tifosi, l'interesse eccetera, non lo so, c'è sempre il rischio che Mark da un momento all'altro uccida questo campionato. E quindi
ci sta provando. Ha fatto 7 vittorie nelle prime 8 gare lunghe o corte e non è un buon viatico per chi spera di fare una stagione divertendosi nel senso che ci sia qualcosa per cui competere. Invece la Ferrari mi pare, Massimo, sempre uguale a se stessa. Adesso si tornerà in pista già a Pasqua in Arabia Saudita, ma posto più posto meno mi pare che le rosse siano avviate a un'annata così.
Temo di sì, io veramente, allora, sono ovviamente un tifoso di Leclerc, però avevo grandi aspettative per Hamilton, che ritengo sia, oltre che uno straordinario pilota, una straordinaria persona, e sono veramente, da un punto di vista personale, come mi tolgo dal giornalista, sono un suo grande tifoso. Speravo molto di più, però quelle sono le carte che gli hanno servito a questi due ragazzi, quindi con quelle devono giocare, e dal momento non sono carte vincenti e temo che non lo saranno anche per tutto il resto della stagione. Sì, un'altra stagione.
Si sta un po' spegnendo l'effetto Hamilton, eh?
Sì, purtroppo sì.
Siamo al 30 aprile, ho fatto il conto, siamo ai primi 100 giorni di Hamilton, magari sarà interessante mettersi lì e trarre un po' un bilancio. Ciao Massimo, grazie.
A presto ragazzi, un abbraccio.
Grazie Massimo Calandri, io mi fermo qui ringraziando ancora Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, e invitandovi nuovamente domani dopo il GR delle 14 per tutti i convocati. Domani arriva anche il maestro Leo Turrini, chissà di che cosa parliamo.